Ed è nuovamente lunedì. Buonasera, bentornate e bentornati a Lunedì Notte. È un piacere ritrovarvi. Sono Carla Norgauer e, come voi, una piccola rivoluzionaria che vuole fermarsi in questi tempi frenetici a parlare, ad ascoltare, a chiacchierare con voi e sentire che cosa avete da raccontarci il lunedì notte. Era il 1968, Andy Warhol diceva: «In futuro ciascuno avrà 15 minuti di fama». Questo lo scriveva lui, uno slogan che funzionerà e che tutti cercheranno poi nel tempo di metabolizzare a proprio vantaggio, facendo addirittura carte false pur di andare in televisione o oggi di apparire sui social e quindi raggiungere così il proprio agognato quarto d'ora di gloria. Voi lo fareste? Fareste qualunque cosa pur di diventare famosi anche solo per un quarto d'ora? Oscar Wilde diceva che c'è una sola cosa al mondo peggiore di essere sulla bocca di tutti ed è di non essere sulla bocca di nessuno. E lui è uno che, a mio modo di vedere, adesso lui lo negherà, appena lo mettiamo in onda lo negherà, sentite, lui dirà no, non è vero, ma a mio modo di vedere lui è uno famoso. Io qualche giretto insieme ce l'ho fatto e vi garantisco che è famoso, che viene fermato ad ogni passo, da qualunque età, da qualunque provenienza. Lui, bella Gianda, è veramente, secondo me, famoso. È vero?
Non è vero.
Lo sapevo.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Michael, benvenuto a Lunedì Notte.
Che bello, che bello. A me piacciono le trasmissioni serali perché sono calme, parlano veramente al cuore delle persone.
Ma dimmi la verità, cosa significa essere famosi?
Ma in realtà, cioè, essere famosi, ognuno è famoso nel suo piccolo, nel senso, tu prima parlavi, sentivo, di quelli famosi, quelli veri, cioè, per esempio, tu ai miei occhi sei famosissima, quindi voglio dire, io quando ero piccolino sognavo di diventare il Matteo Pelli e la Carla Norgauer.
Tutto insieme.
Per cui, tutte e due insieme, sì, esatto. Per cui è molto relativo come concetto.
Io hai ragione.
Ho sempre avuto, diciamo che ho sempre avuto fin da bimbo questa scintilla dentro, questa vocazione del voler raggiungere quante più persone possibili, ma più che altro per riuscire a intercettare più persone rispetto a quello che magari era il mio messaggio, il mio entusiasmo, perché secondo me se tu fai un bel disegno, una bella canzone, un bel video, è importante secondo me che questo disegno, questo video, questa canzone venga visto, sentito da quante più persone possibile, esattamente come anche quello che stiamo facendo stasera noi in radio. È più bello e più motivante sapere che ci sono più persone ad ascoltare e quindi è un po' questo il motore che mi ha spinto a cercare la popolarità, che però poi nel tempo ho scoperto essere, lo dico sempre, l'ho bramata, veramente l'ho sempre cercata, sia nel calcio prima, poi nella radio, poi adesso poi nei social, ma quando poi la raggiungi, non so se tu hai avuto la stessa sensazione, per me è stato un po' come aprire un uovo di Pasqua vuoto, cioè la popolarità fine a se stessa è vuota,
okay.
Non ha nessun significato, ecco, non mi dà niente, non mi ha dato niente.
È molto bello quello che stai dicendo. È molto bello quello che stai dicendo, Michael, perché di fatto anche lì deve restarti qualcosa in più, non deve essere la notorietà o la popolarità fine a se stessa, come hai detto tu. Ci deve essere del contenuto da qualche parte, ci deve essere della materia, ci deve essere la sorpresa dentro l'uovo di Pasqua.
Esatto, e la sorpresa deve essere soprattutto anche per te, nel senso che deve avere significato anche per il tuo percorso individuale, non solo per gli altri, non solo per tutto quello che c'è attorno alla popolarità, quindi le persone a cui parli o ti riferisci, ma anche poi tutti gli intermediari che magari gestiscono questa popolarità. E tante volte quello che c'è nell'uovo, se c'è, sì, magari non, per te non ha significato e magari per tanti altri lo hanno. Quindi tante volte vai in una direzione che non senti non essere più la tua, pian pianino, andando sempre verso appunto il discorso della popolarità.
E certo, perché si cambia, si cresce, si evolve, o semplicemente si diventa anche altre persone con le esperienze che si fanno nella vita, in qualche modo ci plasmano, no? ci rendono diversi.
Sì, io nel mio piccolo lo sto proprio notando negli ultimi 2-3 anni, mi sono fatto accorto che per me non è, ho capito, ma anche perché io sono uno molto introspettivo, molto zen, che è molto sensibile, mi sono accorto che, però per capirlo ho dovuto raggiungerla, non so come dire, se non la raggiungi
non lo capisci.
E quindi io ho assaggiato e quell'assaggio è stato un assaggio per me un po' amaro.
E questo adesso?
No, adesso io più cose sai, più hai il controllo della situazione. Io so che ovviamente ti dà qualcosa la popolarità inevitabilmente.
Certo.
Però se tu hai un tuo percorso di crescita proprio, adesso il termine forse è un po' forte, spirituale, cioè un tuo modo di... cambiano anche le priorità quando tu cresci a livello di età. E quindi magari se fino a 5 anni fa il Michael aveva come priorità di raggiungere quanti più bambini possibili, riuscire a portare un sorriso a tutti questi bambini, adesso in realtà non è più lì la mia priorità, ma ha lasciato spazio ad altre, ma perché vivi e perdi magari anche delle persone, capisci che magari... perseguendo la popolarità magari non
perdi di vista le cose importanti,
capito, quelle cose lì, e mi sono accorto proprio di questa cosa, che
gli
girando
affetti.
Per l'Italia, per esempio, non ho pensato a tante cose che in realtà la vera felicità io ce l'avevo accanto, ma non te ne accorgi a volte.
E certo, ma sei preso anche un po' dalla frenesia, insomma. Noi abbiamo visto, ma tantissime volte li vediamo ancora adesso, i video, quando tu arrivi in questi luoghi, in questi stadio, in questi centri commerciali, c'è veramente il delirio attorno a te, e quindi credo che magari finisci dentro un po' in questa impastatrice e non ti fermi a guardare veramente e a capire che non ti può bastare solo la notorietà, ci deve essere la famiglia, ci devono essere gli amici, ci deve essere anche un buon rapporto, come dicevi tu, con il tuo Michael. Quindi l'importanza di non perderti.
Esatto, e poi ho capito, questa è una cosa che dico spesso anche ai ragazzi che incontro, che prima pensavo che popolarità e successo fossero la stessa cosa. Invece sono due cose completamente diverse.
Perché?
Cioè, perché la popolarità è qualcosa, cioè è la gente che ti segue, che ti vuole bene, ma il successo non dipende da quante persone ti seguono. Può essere anche un successo molto intimo, per esempio, non so, riuscire a finalmente fare quella scalata o quel percorso che non hai mai fatto. Riuscire a strappare un sorriso al nonno che è sempre giù di morale, capito? Quello è il
successo.
Vero successo che tutti possono assaporare senza necessariamente avere folle che seguono questa persona. Quindi, è proprio una cosa differente il successo, ed è secondo me importantissimo sottolinearlo, perché uno, soprattutto i ragazzi di oggi che cercano il consenso, like, followers, pensano che sia sinonimo di successo. In realtà quella è solo popolarità fine a se stessa, che non ti dà nulla, ti dà zero,
e che non è immortale comunque, ma finisce prima o poi,
appunto,
sì,
appunto, in un mondo ancora così più veloce, magari rispetto a 20 anni fa era un po' diverso, ma adesso tutti quanti abbiamo un megafono, tutti.
Sì.
20 anni fa, magari tu puoi testimoniarlo, c'era la televisione, c'era la radio, però basta, chi entrava in tele e in radio,
mm-hmm,
finiva lì, ed era anche forse chi ci finiva aveva veramente superato dei test e comunque delle selezioni. Invece adesso tutti hanno il megafono, e quindi in tutto questo rumore forse è ancora più difficile emergere, ed è per questo che prima dicevamo che la popolarità è ancora più effimera,
mm-hmm,
perché
è certo,
ancora meno valore, perché è un rumore, c'è rumore ogni giorno, c'è un input nuovo, c'è un personaggio nuovo, c'è una tendenza, un trend che divampa e poi svanisce in un nanosecondo. Quindi oggi ancora di più, se qualcuno ottiene una popolarità, è ancora minor valore rispetto a 20 anni fa. Io sono io, nel senso, poi ovvio, tutti noi abbiamo nella nostra vita diversi ruoli, per esempio, non so, adesso tu sei mamma, sei,
sì,
moglie, sei collega, quindi abbiamo tante personalità. Io sono Bella Gianda, sono Michael, sono ex portiere, sono speaker radiofonico di Radio 3i.
Sei tante cose.
Sì.
Sei tante,
sì,
cose.
Sì.
A proposito,
l'altro giorno,
dimmi.
C'è stata una domanda, mi ha fatto una domanda provocatoria che ancora adesso non so dare una risposta, e mi hanno chiesto: tu chi sei? Ma era diciamo con un obiettivo positivo, tu chi sei, senza dovermi rispondermi che ti chiami Michael.
No, dimmi, definisciti.
Tu chi sei tu?
Mm-hmm.
Senza per forza dire quello che hai fatto. Da dove arrivi, dove sei nato, cioè chi sei, che cosa, non è facile dare una,
no,
risposta, perché spesso ci si autodefinisce per quello che si è fatto o per dove si è nati,
per il lavoro
o per il lavoro, ma in realtà dovremmo anche chiederci chi siamo noi, siamo persone che ascoltano, che cercano di dare una mano al prossimo, sai, quelle domande in cui, cioè,
che stanno bene.
Mi perdo anch'io in quei meandri di queste domande notturne.
Ma è vero, ma questa è molto bella, tra l'altro. Adesso penso che te la prenderò in prestito e poi però ti chiamerò a cercare di dare una risposta, perché è una bella domanda che potremmo fare anche ai nostri rivoluzionari, a voi che ci seguite dall'altra parte. Voi chi siete? È proprio bello, ma chi siete dentro? Questo è quello che dice Michael. Tu hai detto una bella cosa, che l'avere successo, l'essere famoso non c'entra necessariamente o solamente con i mass media, quindi con il cinema, con la musica, con l'arte, con la politica, ma può essere fatto anche di azioni che tu compi ogni giorno. Allora io vorrei farvi sentire l'audio WhatsApp che ci ha mandato Albi. E Albi, lui è veramente un famoso a modo suo, ma proprio per la sua generosità e per la sua... Ve la faccio ascoltare, ve lo faccio dire da lui.
Buonasera, sono l'Albi. Io sono famoso negli ospedali praticamente del nord Italia, anche del Ticino, perché ho più di 150 donazioni di sangue, 2 di midollo osseo. Ho cominciato nel 1983 con macchinari allucinanti. In più, l'esperienza più bella è stata quando ho fatto l'Abio, mi sono iscritto, che è l'associazione dei bambini in ospedale, e lì facevo il clown per i bambini malati terminali, che è praticamente un'esperienza che consiglio a tutti. Ci vuole un po' di coraggio, perché magari di settimana in settimana, quando puoi andare, tante volte ritorni e non ci sono più i ragazzi che se ne sono andati in cielo, ecco. Però io sono famoso per quello, ma non volevo diventare famoso. È partito tutto nell'83, quando avevo 18 anni, mi sono buttato dentro negli ospedali e è andata così. Io sono famoso. Saluto.
E si sente tutta l'energia di Albi, Michael. Però essere famosi, come dice lui, perché dai tanto, perché fai qualcosa, questa è una concretezza potente.
Certo. Io l'ho sperimentato nel mio piccolo. Infatti, quando prima ti dicevo che cosa c'è nell'uovo che ho sempre sognato, e quello, diciamo, il premio che mi tornava sempre indietro era soprattutto quando i bambini mi scrivevano o mi chiedevano di partecipare. Mi è già capitato anche a me di partecipare anche a, purtroppo, a feste o comunque a momenti
in ospedale
di salute addirittura ai bambini che hanno chiesto la mia presenza per vivere gli ultimi momenti, ecco. È lì che capisci il vero significato, o meglio, io ho capito il vero significato di quello che stavo andando a fare.
Sì.
Con Bella Gianda, cioè è proprio lì che ti rendi conto del valore che hai creato e che quel valore dà significato a me e alle persone che hanno bisogno di me, perché, come dicevo prima, oggi diventare popolari è abbastanza semplice, però non so come dire, è più facile, quindi chi lo diventa anche senza grande merito, non so come dirtelo.
Sì, non si capisce bene.
Sei seguito, ma non per delle doti davvero così importanti, cioè non è che hai scritto dei trattati, delle poesie, e quindi io mi sono sentito un po' così, perché ho detto, io faccio delle challenge sui social, dove verifichiamo. Sono delle cose molto leggere, intrattenimento, però, e dentro di me mi sono sempre detto, non hanno un valore, nel senso, dal punto di vista dell'obiettivo, del dare al pubblico, non sono delle cose così grandi o importanti, sono molto leggere, sì, strappano magari un sorriso.
Ma anche quello è importante,
Certo, però poi il vero significato lo scopri quando questi bambini, parlo del mio target, ti danno così importanza che anche solo un tuo sorriso, una cartolina, un messaggio o una tua presenza a loro riempie il cuore di gioia.
E questo è importante.
E capisci che il tutto ha senso e ha significato.
Mm-hmm. Sì, lì è quando capisci, ecco perché lo stavo facendo. Ecco perché mi piaceva così tanto, ecco perché vorrei che continuasse in questa direzione. Ma tu che consiglio daresti a un ragazzo che sogna la fama senza magari conoscere anche questi lati un po' più nebulosi, diciamo così?
Consiglierei di controllare bene, qualora arrivasse la popolarità, che quella popolarità sia stratificata in qualcosa di concreto, cioè chiedersi sempre perché questa popolarità.
Sì.
Che il grosso rischio, questa è una frase che si sente spesso dire, che più in alto sali senza merito, più forte è il rumore poi quando ti lasci cadere, ti lasciano cadere, capito?
Sì.
Per cui è importante rendersi conto che la popolarità che puoi avere derivi da delle qualità che tu hai o delle caratteristiche che tu hai, e che quelle non ti abbandonano, non so come dire, e che la tua forza, ed è una cosa che io su cui sto lavorando tantissimo, e torniamo sempre al discorso chi sei.
Sì.
E la domanda chi sei tu, Michael, senza il pubblico? E fino a 5-6 anni fa, se mi facevi questa domanda senza il pubblico, era come se mi togliessi il fiato. Adesso invece, lavorando su me stesso, cioè anche senza il pubblico, io sono io. Cioè,
Ma questa è una cosa che mi piacerebbe farti tornare lunedì notte a raccontare, perché tra l'altro vedo che il pubblico sta reagendo alla domanda tu chi sei, voi chi siete, l'abbiamo chiesto, e infatti c'è chi ci risponde sono me stessa, o addirittura chi dice e in più ci parlo anche da sola, da tanto che mi sento e mi considero, e questo è bellissimo. Però questo mi piacerebbe davvero, se hai voglia, Michael, che ci risentiamo più in là, perché secondo me è un bel tema da fare. Ti ringraziamo per queste, al di là degli stimoli che ci hai lasciato questa sera, che sono molto importanti, ma per aver condiviso con noi questa strada che stai intraprendendo, questa consapevolezza, questa voglia di capirti, questa voglia di sentirti, è molto bella, stai iniziando un percorso di saggezza, ci piace molto, sei molto lunedì notte, Michael Casanova.
No, ma infatti quando io sono in trasmissione al pomeriggio ogni tanto Danny mi prende in giro, perché mi dice che assomiglio, come si chiama già quel personaggio sulla Rai che ha i capelli lunghi e che si fa le domande, adesso mi sfugge il nome.
Ah, Marzullo,
esatto.
Gigi Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta.
Esatto, lui mette la base di Gigi Marzullo, quella che fa ancora.
Sì, esatto, De Crescenzo.
Perché entro in quel mood. Però mi sono piaciute questa tipologia di conversazione, ma anche con le persone dal vivo, nel senso non per forza diciamo tramite radio, ma anche magari in estate davanti a un falò o comunque in giardino. Mi piace, è ovvio che non puoi parlare con tutti di certi temi o di certi discorsi, però sai, è proprio vero che di notte dicono che ci sono le onde alfa,
sì.
Quindi anche con l'inconscio, capito?
Ma soprattutto a lunedì notte invece è proprio il posto giusto. Lunedì notte proprio, sì, con il pubblico, con anche gli ospiti, la famiglia di lunedì notte che stasera si è allargata di un nuovo elemento che sei tu, è proprio il posto giusto. Quindi io ti ringrazio di cuore, ma ti do appuntamento a prestissimo. Michael Casanova, buon compleanno e un abbraccio forte, grazie per essere stato lunedì notte.
Un abbraccio a te e buonanotte a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto complimenti per l'ottimo Michael Casanova, è vero, è stato un momento molto speciale, hai ragione Giuseppe. E poi Giuseppe e Caterina ci dicono, c'è l'altro, bella intervista sull'essere famoso, ma vorremmo citare Fred Allen, che è lo pseudonimo di John Florence Sullivan, e qui stiamo parlando a cavallo tra il 1800 e il 1900, che è stato un celebre comico, attore statunitense, e che disse: un attore è una persona che lavora duramente tutta la sua vita per diventare famoso e poi indossa occhiali scuri per evitare di essere riconosciuto. Quindi è vero, insomma, a volte siamo un po' dei paradossi noi stessi, facciamo cose per poi nasconderci da un'altra parte. Abbiamo detto però che i social non vogliono essere solo notorietà, almeno non questa sera, vogliono essere anche dei messaggi che possono arrivare ai giovani, ma non soltanto ai giovani. E quindi abbiamo disturbato alle 22 e quasi 14 minuti due caporedattrici di due testate, delle quali noi personalmente, io che lavoro alla RSI da 33 anni, sono particolarmente orgogliosa. E parliamo con Eleonora Tela, caporedattrice di Barnum. Buonasera Ele.
Buonasera a voi.
E Giorgia Blotti, caporedattrice di Spam. Ciao Giorgia.
Ciao Carla.
Ben arrivate. Allora, io direi di capire subito che cosa sono, che cosa fanno questi due social. Qual è quello più, adesso dire vecchio, detto da me, fa un po'... Ma chi è nato prima, Spam o Barnum?
Allora, è nato prima Spam.
Sentile, tutte e due. È nato prima Spam. Allora iniziamo da Giorgia, se la Ele è d'accordo. Raccontaci un po' allora.
Allora, appunto, Spam è nato in realtà quasi 10 anni fa con l'idea di riuscire a dare voce ai giovani, perché molto spesso Ancora oggi in realtà diciamo che gli adulti tendono a parlare magari del mondo dei giovani senza interpellarli troppo, e quindi quello che abbiamo cercato di fare appunto da 10 anni a questa parte è proprio quello di riuscire a dargli uno spazio sicuro in cui possano esprimersi, in cui possano raccontare le loro storie, le loro esperienze, e quindi appunto noi diciamo che gli diamo questo spazio su Instagram e su TikTok.
Ok, qui lì è dove vi troviamo quindi, eh?
Esatto,
che è importante. Questo è un po' l'obiettivo. E il formato, quindi voi che genere di formato siete?
Allora, un formato breve, mm-hmm. Chiaramente verticale, visto che ci troviamo sui social, e io lo definisco un po' breve ma intenso, nel senso che appunto i video sono brevi, però la costruzione del contenuto è intenso, nel senso che è abbastanza ritmato, con degli effetti, la musica, insomma l'idea è che possano essere intrattenenti fino alla fine.
Quindi è comunque intrattenimento, quindi sono un po' in questo vi somigliate, Eleonora, con Barnum, in cosa vi differenziate? Voi come siete fatti?
Allora, in realtà Barnum è una pagina che è molto più recente, l'abbiamo creata nel 2021 e l'abbiamo creata proprio perché ci siamo resi conto che questo linguaggio dell'intrattenimento, in particolare il linguaggio comico, era effettivamente un linguaggio molto potente e anche universale. Quindi la nostra idea era un po' di raccontare la Svizzera italiana, mm-hmm. A un pubblico, anche in questo caso, più giovane, quindi differente dal pubblico televisivo, che sta appunto sulle piattaforme social e che è un po' più esigente e difficile, diciamo così, di quello televisivo e radiofonico. E quindi niente, appunto, abbiamo aperto queste due pagine in cui il cuore pulsante sono degli sketch comici. Mm-hmm. Che trattano appunto del territorio, dei cliché, delle situazioni quotidiane in cui noi della Svizzera italiana ci possiamo un po' ritrovare e riscoprire. Ecco,
il nostro italiano spesso e volentieri è protagonista di Barnum.
Assolutamente. Diciamo che l'obiettivo di Barnum è stato un po' anche, diciamo, prenderci in giro, fare dell'ironia su noi stessi. Non per niente appunto il nome nasce proprio un po' da quest'idea di chiacchierata da bar tra amici dove ci si prende in giro ma ci si vuole anche bene, tutto sommato.
Ma Giorgia, quindi in cosa siete diversi con Barnum, voi di Spam?
Allora, appunto, diciamo che il modo di raccontarsi è diverso, nel senso che appunto noi facciamo tante interviste e vox populi, quindi raccolte voci, dove appunto i protagonisti sono i ragazzi che ci raccontano appunto le loro storie o magari le loro opinioni riguardo a un tema di attualità. Mm-hmm. Invece Barnum probabilmente sono più i volti che spiegano appunto le cose legate al territorio tramite sketch e insomma contenuti appunto di intrattenimento.
Sì, che tra l'altro le
protagoniste...
Scusa Eleonora, dimmi.
No, scusi, dicevo semplicemente che diciamo che l'idea nostra è che a tramite l'uso di volti poi comunque una persona si possa sentire in qualche modo presa in considerazione e rappresentata, mentre su Spam sono le persone stesse che si presentano, mm-hmm. Ecco.
Però diciamo che c'è comunque informazione e intrattenimento.
Sì, diciamo che su Spam c'è una componente molto forte di... sicuramente l'informazione, su Barnum c'è una componente molto forte di intrattenimento, di comicità.
Però è vero che Eleonora riuscite a offrire le due cose, insomma, un intrattenimento che ci faccia anche un po' riflettere, è lì dove volevamo arrivare.
Assolutamente sì, cioè l'informazione fondamentalmente è un po', diciamo, quello che ci guida nel pensiero creativo, nel pensare i contenuti, la nostra quotidianità anche, però sicuramente appunto l'obiettivo è proprio semplicemente utilizzare un linguaggio comico per parlare di quello che effettivamente poi ci interessa.
Ecco, ma Eleonora, visto che voi fate questa parte più satirica, insomma un po' più leggera, però parlate diretti ai giovani, come si costruisce quindi un social di successo? Di cosa dovete tenere conto? Musiche, filtri, location, come dite voi giovani?
Allora, diciamo che gli elementi, secondo me, fondamentali per una pagina di successo sono molto più volatili, no, volatili no, però diciamo sono molto più invisibili. Sicuramente la cosa più importante è avere una narrazione molto forte, molto chiara e anche molto coerente nel tempo. Nel caso appunto nostro è il voler raccontare il territorio con un linguaggio comico. Quindi questo è sicuramente un elemento che deve assolutamente esserci per fare in modo che una pagina possa crescere e creare la propria community. E sempre su questa falsariga anche l'uso, nel nostro caso, di volti, come menzionavi tu prima, noi abbiamo tre volti fissi che sono Lara Pelicanca, Anna Verdulin e Michele Oserman. È sicuramente una cosa che serve molto per creare questo senso di comunità e dare modo alle persone che ci seguono, che sanno che cosa possono trovare. E poi l'altro elemento che è indispensabile ed è un po' in realtà utile per tutti i social è il fatto di essere reattivi, quindi di stare al passo col digitale. E qui si tratta di scegliere magari le musiche che sono di tendenza, scegliere magari i format che sono di tendenza, i linguaggi che magari evolvono nel corso del tempo. E quindi appunto stare un po' al passo di quelle che sono le nuove piattaforme, le tendenze sulle nuove piattaforme, ma anche stare al passo di quelli che sono poi gli interessi del pubblico che possono cambiare nel corso del tempo. Quindi ecco, secondo me
Certo.
questi sono un po' i due elementi che servono per avere una pagina di successo e voilà.
Voilà. Però possiamo dire, Giorgia, che se magari Barnum è più uno spazio di espressione divertente, ma non frivola, non banale comunque mai, che è molto sull'attualità, molto sul pezzo, quindi anche con la loro ironia, magari invece a Spam è più un luogo di confronto.
Sì, possiamo dirlo perché diciamo che noi puntiamo praticamente tutto sul fatto che ci rivolgiamo ad un pubblico diciamo appartenente a un territorio piccolino. Comunque la Svizzera italiana non è enorme e quindi nell'arco degli anni, appunto avendo intervistato tanti ragazzi e ragazze della Svizzera italiana, piano piano ci siamo fatti conoscere, nel senso che appunto sui social magari vedi l'intervista fatta al tuo amico o al
Certo.
ragazzo che viene a scuola con te, eccetera. E quindi puntiamo tanto su questo, diciamo sul passaparola e sulla condivisione del contenuto stesso.
Giorgia, mi chiedo che responsabilità ha un sito per giovani rispetto alla loro crescita?
Beh, allora diciamo che sicuramente abbiamo una grande responsabilità, più che altro che i social stessi ci danno un potere che diciamo come individui non avremmo, no? E quindi bisogna essere molto bravi a veicolare i messaggi, a veicolarli nel modo corretto, appunto senza insomma inserire in primis magari la nostra opinione personale o comunque informazioni errate.
E questo è importante. Quindi il controllo, la verifica, la sicurezza di quello che stiamo
Esatto,
dicendo.
esattamente.
Però, Eleonora, poi di fatto, a parte che nel vostro caso andiamo più alla ricerca di quello che dicevamo, l'intrattenimento un po' più puro rispetto a spam. Chi vi segue non sono soltanto giovani, possiamo dirlo.
Possiamo dirlo, effettivamente, come dicevo prima, la comicità è un linguaggio universale anche in questo, quindi a me fa assolutamente molto piacere sapere che comunque la nostra community è composta sì da giovani, ed è anche a loro soprattutto che ci rivolgiamo, ma anche dagli altri, insomma, gli altri target di età.
Quindi anche dai genitori, sì, possiamo dirlo, anche noi genitori seguiamo
Possiamo dirlo.
Barnum. Ma voi, quindi tu Eleonora, come vivi i social? Cosa segui? Come li vivi?
Ma allora, secondo me siamo fortunate io e Giorgia perché siamo coetanee e appunto veniamo dalla generazione che è proprio cresciuta a cavallo tra il prima e il dopo il digitale, quindi siamo un po' cresciuti, i social sono un po' cresciuti con noi, quindi in realtà sono entrati a far parte della nostra vita in modo un po' automatico e fanno parte della nostra quotidianità tuttora, sicuramente per una questione lavorativa, ma anche proprio per una questione di abitudine. Quindi sono proprio un po' il nostro mezzo di comunicazione e quello che consumiamo per più tempo. E quindi in realtà appunto secondo me è importante come RSI che dimostriamo anche di avere questo, di utilizzare questo mezzo e come diceva prima Giorgio, di saperlo utilizzare in modo consapevole e nel modo corretto. E io personalmente appunto ho costruito un po' le mie pagine personali secondo i miei gusti, come credo che facciano tutti, d'altronde sui social, quindi insomma. E sono un po' personalizzate, diciamo così, le mie pagine social.
Parlano di Eleonora sostanzialmente.
Parlando
E
di Eleonora.
tu, Giorgia, invece come li vivi?
Ma allora, in realtà, anche io in realtà li utilizzo per informarmi, ma sia sull'attualità, eccetera, ma soprattutto devo ammettere che il mio feed e i miei per te sono invasi dalle cose che mi interessano, no? Quindi non lo so, io a me piace molto parlare di skincare e quindi mi escono tutti i video sulla skincare, per esempio.
La
Quindi
cura.
in realtà li uso in maniera molto cioè, genuina rispetto a quello che mi può interessare, cerco di informarmi così o comunque scoprire delle chicche ogni giorno in base a quali sono le novità, eccetera.
Ma quanto conta però? Eleonora ci diceva, io sono molto Eleonora sui miei profili. Quanto conta, Giorgia, l'essere autentici online oggi?
No, quello conta, ti direi, il 100%, perché anche se si fanno contenuti online e quindi c'è comunque uno schermo fra la persona che posta e chi guarda il contenuto, diciamo che quando non si è autentici lo si vede subito. Appunto, nonostante la distanza proprio fisica è una cosa che non si può nascondere. Quindi l'essere autentici è molto importante ed è una cosa che anche ripaga.
Eppure continuiamo tutti a utilizzare, tutti no, però tantissime persone utilizzano i social proprio per raggiungere quei famosi 15 minuti con i quali abbiamo aperto alle 21 il tema sulla fama e sulla notorietà. Eleonora, ma tu perché vogliamo essere famosi?
Ma è una domanda difficile a cui rispondere. Probabilmente diciamo che quello che i social offrono è la possibilità di diventarlo in modo molto più facile rispetto ad altri mezzi di comunicazione e quindi sicuramente diventa un po' più alla portata di tutti, con ovviamente tutti i rischi ammessi, quindi tanto è più facile quanto è più pericoloso perché è molto meno controllabile diventare famosi tramite i social. Alla fine gli algoritmi che decidono quali contenuti promuovere non sono degli algoritmi che si possono conoscere fino in fondo, non sono sicuramente degli algoritmi di cui tu puoi decidere l'andamento e quindi il rischio comunque è sempre presente. È sicuramente più facile attraverso l'uso dei social network.
Ma tu, Giorgia, vorresti essere famosa? Cioè, quei
No,
famosi, 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 eh.
ti direi un bel assolutamente no, nel senso che a me piace la mia privacy e mi piace condividere sui social magari, non so, un momento speciale per me, però mi piace appunto la possibilità di poter scegliere quale momento condividere. Invece immagino che quando si raggiunga una certa notorietà poi non è più tanto una scelta, ma è una scelta imposta. E quindi no, questa visione qua non fa per me.
E poi credo che vada nutrito, io non so se voi vi ricordate perché siete giovani, però quelli della mia generazione ricordano il Tamagotchi, che era stato già uno dei primi, ve lo ricordate? Quindi era un animaletto elettronico che andava nutrito, coccolato, curato, pulito, altrimenti si spegneva. E giustamente parlando con Rachele Bianchiporro, che è la nostra meravigliosa giornalista del culturale che cura questa rubrica dei libri nero su bianco e che adesso ha anche una pagina Instagram importante, nero su bianco. Lei mi diceva: mi sono resa conto di fatto che Instagram è un po' come il Tamagotchi, tu devi nutrirlo. Se vuoi continuare, se vuoi crescere, se vuoi farti ascoltare da più persone, e nel suo caso è una cosa importante, si discute di libri, si parla di cultura, di condivisione, devi continuare a nutrirlo, Eleonora, altrimenti anche Instagram o Facebook, non so, ti dimenticano.
sì, appunto, come dicevo prima, cioè, secondo me il discorso dell'essere reattivi è anche nei confronti di questa idea, cioè il fatto di dimostrare comunque che attraverso il tuo profilo, attraverso la tua pagina, sei in un qualche modo sul pezzo, tra virgolette, quindi sei reattivo, dai qualcosa, un contenuto alla community, alle persone che ti seguono, e quindi sì, fondamentalmente è come avere un piccolo animale domestico.
Va continuato, va seguito. Io credo che la sfida più importante, penso che siate d'accordo tutte e due, sia quella di non demonizzare i social, ma di educare a uno sguardo critico, Giorgia. Credo che questa sia la sfida di questi tempi.
Sì, assolutamente, anche perché appunto, diciamo, i social hanno tanti aspetti negativi, ma ci sono anche quelli positivi. Mm-hmm. Quindi quello che cerchiamo di fare è riuscire proprio a sfruttare gli aspetti positivi per mandare un messaggio.
Io vi ricordo Barnum e Spam e ringrazio tantissimo Eleonora e Giorgia per essersi messe a nostra disposizione questo lunedì notte, dove si parla in maniera un po' più lenta, pacata, ma due avevamo bisogno di un po' di frizzante. Voi due ci avete portato un grande entusiasmo e soprattutto la voglia di continuare a restare sui social, ma in maniera, come se non erro dicevi tu, Giorgia, in maniera intelligente e sicura. Questo è importante e si può fare, quindi io vi ringrazio di cuore. Grazie Eleonora.
Grazie a voi per la compagnia.
No, tu l'hai fatta a noi, è stato veramente un piacere, e grazie di cuore anche a Giorgia.
Grazie a te.
Vi auguro buonanotte, vi ringrazio di aver fatto parte della famiglia di Lunedì Notte e vi mandiamo un abbraccio collettivo. Grazie. Barnum e Spam.
Ciao.
Queste sono le parole d'ordine. Ciao ciao.